il momento di aprire il blocco, no, che animerà le prossimi minuti, i prossimi 15 minuti insieme. Lo facciamo quest'oggi facendovi ascoltare il trailer di un film, The Special Need, dove il tema che si tratta, questo possiamo anticiparlo, è quello della sessualità nella disabilità cognitiva, un tema di stretta attualità che interessa tanti. Partiamo col trailer.
Ne ha? Quante?
Ne avevo 10 e poi ne ho lasciate tutte. Ho 29 anni e abito a te in casa.
Sto cercando una bella ragazza. Voi avete morosi, fidanzati?
Non è timido per niente.
Probabilmente vuole quello che per te è Marina, ovvero una persona a cui voler bene, con cui è bello far l'amore.
E questo è il trailer che vi avevamo anticipato. Ne andiamo a parlare con la professoressa Stefania Morzanuto, che è in studio qui con noi, insegna pedagogia speciale presso il laboratorio Eracle, ovviamente all'interno dell'Università Niccolò Cusano. Ben trovata, professoressa Morzanuto.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito e grazie dell'opportunità.
E grazie a lei che invece ci aiuterà a decodificare quello che è un bisogno, una necessità che attiene praticamente a tutti noi. E mi viene da dire, quando dico tutti noi, siamo tutti noi nelle nostre diverse sfumature, diverse abilità, no? Non l'avevo preparata, ma è venuta proprio bene.
È sempre la filosofia che ti aiuta, Alessio.
Mi è venuta proprio bene, però ci tenevo a dirmelo da solo. Professoressa, il tema è importante, attuale, interessa tante famiglie, perché poi va approcciato nella maniera giusta, no?
Sì, il tema va approcciato ed è un po' il lavoro che con il laboratorio di ricerca stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte, proprio interfacciarci con le famiglie,
sì.
Quindi con chi ha un figlio con una disabilità cognitiva ed è adulto e sta in qualche modo manifesta il bisogno e la sì. famiglia non sa come aiutarlo, e poi anche con tutti gli educatori che in qualche modo sono responsabili dell'intervento educativo, no? Sia nel breve che poi nel lungo periodo di queste persone.
Sì.
È un tema molto delicato perché tutti ne parlano, tutti sanno che è qualcosa, che è un bisogno reale,
certo.
che è qualcosa che c'è, ma poi operativamente è molto difficile intervenire perché tutte le sfumature che vengono, come dire, con le quali ci si interfaccia sono veramente tante. C'è l'aspetto educativo, ma c'è quello psicologico, c'è quello sociale. Per cui noi dobbiamo cercare di creare una sorta di, mi viene protocollo, ma è brutto come
però
parola,
diciamo
però
così,
di intervento,
sì,
di approccio.
Un iter, sì,
no?
Che serve poi, no? Anche per riconsegnare una cosa pratica poi a chi la deve mettere evidentemente in pratica.
Assolutamente, che possa aiutare tutte le parti in causa. Mm. Cioè rendere consapevoli i genitori dei bisogni dei figli, rendere come dire, abili gli educatori ad aiutarli in una maniera funzionale e rendere il ragazzo che ha una disabilità cognitiva di diverso livello di quello che il proprio corpo gli sta dicendo.
Infatti forse, professoressa, io credo che quest'ultimo punto sia il più importante, rendere consapevole la persona delle proprie necessità. Sì. In realtà è la prima volta che mi capita di sentire un esperto che parla della sessualità nella disabilità, perché si pensa che loro non abbiano bisogno di relazioni o di rapporti, si pensa che il sesso sia secondario. In realtà alcuni lo pensano anche per tutti gli altri, insomma, sì. per tutte le altre persone, non
sai
è questo.
A volte
invece
è
importantissimo.
La famiglia stessa,
no,
che non lo pensa.
Ma
esatto.
è proprio la cultura, soprattutto la cultura del nostro paese, che vede nel sesso un'attività finalizzata all'amore e alla procreazione.
Sì, quello con una connotazione prettamente
cattolica.
I
problemi sono tanti intorno all'argomento e alla questione. Quindi sbloccare il disabile, quindi dargli la possibilità di capire chi ha bisogno di avere rapporti, gli cambia, credo, proprio la prospettiva. E immagino che il sesso incida moltissimo poi sul benessere di queste
sì.
persone, professoressa.
Assolutamente, quello che noi stiamo facendo con gli educatori, che era un po' il, tra virgolette, no, il protocollo che dicevo prima,
sì.
è renderli consapevoli di quanto la frustrazione rispetto ad un bisogno non soddisfatto abbia delle ricadute a livello comportamentale. Quindi il fatto che loro agiscano dei comportamenti che sono disfunzionali, chiamiamoli così, sì, e che in qualche modo li renda poco inclusi all'interno della società, no? Quindi anche semplicemente l'agitazione, il farsi anche sollecitare o eccitare da stimoli sbagliati, no? Cercando di non contestualizzare quello che è l'ascolto del proprio corpo con l'ambiente che lo circonda. Quindi aiutare l'educatore ad osservare quello che è il comportamento e riuscire a decodificarlo è una parte fondamentale di questo lavoro. Dall'altra parte poi c'è la famiglia, no? Giustamente sì, Alessio prima parlava dell'approccio cattolico, ed è vero.
Sì, che poi magari non è solo prettamente cattolico, no, è proprio una restrizione, no, culturale, di non capire, sì, che il proprio retaggio, figlio è un uomo o una donna, ecco, prima di essere poi un figlio.
Chiunque, no, quando parla dei propri figli e pensa al primo approccio sessuale dei propri figli, ci viene un po' l'ansia.
Sì, comunque, esatto, è così.
Io ne ho due
infatti
adolescenti.
Le sto
quindi
per fare una domanda che, insomma, ritengo importante, però prego, concluda adesso.
Dall'altra parte, il fatto di sapere che il proprio figlio ha un limite cognitivo, quindi non ha la capacità di comprendere completamente quello che accade intorno, mette il genitore ancora in più in agitazione. Per cui che cosa c'è? C'è l'evitamento. Ah no, questo è un problema che non esiste perché mio figlio, sì, questo problema,
no,
non
ma anche
ce l'ha.
È un problema secondario. Cioè, quante persone conosciamo che non hanno rapporti, o comunque donne, per esempio, che hanno perso il marito, il compagno,
sì,
da giovani, e poi non hanno mai
oppure
più
finiscono
avuto rapporti,
le relazioni magari
che finiscono
a 40 anni inoltrati, e diventa difficile ritrovare una persona.
Altro.
Sì, sì.
Quindi al di là della disabilità, insomma, la sessualità è un tema importante un po' per tutti, e sì, stavo pensando, in questo periodo storico forse è più importante che in altri periodi, altri momenti, dove effettivamente tutto comincia e tutto finisce, e nella vita ci si può ritrovare facilmente soli, ecco.
Questo sì, è vero. Professoressa, una curiosità, io qui ci metto ovviamente anche la mia esperienza, come diceva lei, bisogna anche farsi un'autoanalisi, no? Che genitori siamo, che tipo di idea abbiamo rispetto ai nostri figli o alle nostre figlie, ecco. Questo tema mi sembra di difficile gestione già per quello che riguarda un figlio maschio. Se dovessi pensare a una ragazza con delle disabilità cognitive, evidentemente dobbiamo mettere come premessa che ha lo stesso bisogno, la stessa necessità, magari da decodificare in maniera diversa, però mi sembra ancora più complicato per la famiglia. Sbaglio io?
No,
è un
no,
pensiero mio?
No. Allora, già in uno sviluppo tipico, quindi quando si ha normalmente un figlio, ecco, che fondamentalmente non ha un ritardo cognitivo, questo problema c'è.
Esatto.
No? Quindi
sì,
io ho una figlia di 14 anni, ne fa 15 tra sì, un paio di mesi, cioè immaginate, no? Quindi
coi radar la segue coi radar, dove vai, dove sei,
è geolocalizzata,
sì, esatto, immagino.
In realtà quello che faccio con mia figlia, ma quello che di base suggerisco anche ai genitori che incontro, quindi negli incontri proprio di sostegno alla genitorialità, è di renderli consapevoli,
sì,
rispetto non soltanto al loro corpo, ma rispetto anche all'ambiente. Ho tanti anni di esperienza in questo campo, veramente tanti, e sono venuta a contatto con le situazioni più disparate, nel
sì,
senso che comunque quando si fa sostegno alla genitorialità le confidenze che vengono fatte sono veramente tantissime, e quello che succede è che spesso sono anche in una situazione di pericolo, perché l'essere in qualche modo, passatemi il termine, abbindolate,
no?
No,
è più facile.
Il complimento,
ma quante ne abbiamo lette,
beh,
pure,
cioè,
esatto, di situazioni del genere.
E quindi si arriva in una
di essere circuiti proprio sulla sì, base di una fragilità, purtroppo, è una cosa veramente tremenda e atroce, però è successa.
Però esiste, ed è un problema che c'è, al quale noi non possiamo voltare le spalle, perché altrimenti saremmo complici, no, di questo. E quello che personalmente ho fatto e che faccio con le ragazze è proprio questo, cioè renderle anche consapevoli rispetto a quelle che possono essere sicuramente i piaceri del proprio corpo, ma sicuramente anche i pericoli a cui vanno incontro. Vi faccio
certo,
proprio un esempio,
sì,
no? Paradossalmente una sorella maggiore che porta la sorella disabile in discoteca.
Sì.
Sorella maggiore andava in discoteca con un fine ben preciso, quindi le movenze, l'atteggiamento, il bere l'alcolico, l'abbigliamento, era fine a portarsi a casa un obiettivo. Che non stiamo qua a valutare se è discutibile o meno,
no,
se
no,
è corretto o meno, perché
assolutamente, morale, no,
esattamente,
no, assolutamente,
però semplicemente la sorella ha imparato questo tipo di atteggiamento che riportava in qualunque ambito,
okay? Certo, che non è più opportuno come la discoteca,
esattamente, eh. o che semplicemente non aveva il fine che aveva consapevole che aveva la sorella, certo. Per cui lei diceva ok, ma si fa così, ma io faccio così con il mio educatore, faccio così con il mio compagno, faccio così anche con quello che sta bevendo il caffè al bar, sì, di fianco a me. Quindi ecco, renderli consapevoli è proprio questo, ed è rendere consapevole la famiglia rispetto al comportamento, ed è rendere consapevole la ragazza o il ragazzo.
Sì, secondo me anche la collettività, insomma, professoressa, noi dobbiamo, sì, entrare nell'ottica che la sessualità è un diritto ed è un diritto per tutti. Il tema è come districarsi in una società come la nostra, in una società complessa dove il modo di percepire, di vedere il sesso a tutti i livelli, io credo che sia un attimino delicato, insomma, anzi ci sono soggetti e situazioni che sono molto molto inibiti nei confronti della questione, cioè non dimentichiamoci il maschilismo, insomma tutti questi modi di
retaggi
culturali, sì, che non ci hanno fatto bene, ecco. Quindi il sesso è un diritto, ed è un diritto per tutti allo stesso modo, punto.
Poi la cosa anche molto tenera è che quando mi interfaccio con i ragazzi, in questo caso disabili, sì, il loro bisogno, il bisogno della sessualità è diviso nella maggior parte dei casi dal bisogno dell'affettività. Cioè loro intendono la vita di coppia come qualcosa di molto legato all'affettività, e per loro, paradossalmente, il raccontarmi ho fatto sesso con la mia fidanzata è stato semplicemente stare magari semivestiti a letto insieme, abbracciati.
Certo.
Cioè questo tipo di relazione gli ha dato talmente tanto che per loro probabilmente equivaleva,
certo, è l'emozione provata, ma anche un batticuore, sì, in quel momento è orgasmico, mi lasci, sì, passare, no? Quindi effettivamente poi bisogna anche capire, perché non è per tutti uguale,
no,
il raggiungimento del piacere non è quello canonico che ci hanno magari nemmeno insegnato, abbiamo visto, abbiamo no?
Per vie traverse,
per vie traverse abbiamo sperimentato, no? Non è solo quello, no. Talvolta un abbraccio, l'intensità di un abbraccio, credetemi, non lo sto dicendo per retorica, ma è anche capitato di dare un abbraccio che mi desse una soddisfazione tale da poter dire è particolare, è speciale, no? E spero che sia capitato un po'
è vero,
a
sì,
tutti,
fa bene,
no?
Sappiamo che sono azioni che con l'ossitocina ci calmano, per esempio, sì, ci portano, vero, a produrre ossitocina e ci calmano, mentre quando siamo innamorati produciamo endorfine, mi sembra.
L'ossitocina è l'ormone dell'amore,
esatto,
sì, sì.
E ci calma, è una sorta di calmante,
ci calma, è uno degli ormoni del benessere, esatto, no? E quindi ci fa proprio stare bene, e questo benessere loro lo vivono da qui. Ma poi ora qua siamo in tre, no? Probabilmente abbiamo tre approcci diversi, e ci sono stimolazioni per ognuno di noi tre,
chiaro,
assolutamente diverse, no? Che possono eccitarci o meno.
O meno, come no?
Pensate al valore del cibo. Adesso non vorrei diventare freudiana,
no,
però
no,
per
è
carità.
Chiaro.
Però ad esempio ho in mente una ragazza con la sindrome di Down che mangiandosi la Nutella cucchiaiata aveva dei veri e propri orgasmi.
Vedi, basta poco,
non le bastava,
insomma,
nient'altro, cioè...
Perché magari sono anche più delicati alcuni punti all'interno del nostro corpo che stimolati in quel caso ovviamente dall'eccesso di zuccheri,
e tante cose.
Ce ne sono tantissime, forse anche troppe da sviscerare tutte
insieme in poco tempo,
in questo blocco. Però visto che Alessio non voglio parlare in terza persona perché veramente divento megalomane, aveva pensato a tutto questo, abbiamo stabilito che domani sera sul 264 a partire dalle 21 all'interno di Nautilus al timone Alessio Morigi e Gianluca Fabi ospiteremo proprio la professoressa Stefania Morzanuto, lì sì, avendo modo anche di vedere alcune parti del film The Special Need che abbiamo sentito oggi in radio, abbiamo anche un altro ospite, insomma avremo modo di sicuramente ritoccare alcuni punti che abbiamo toccato oggi, toccarne altri, sviscerarli tutti insieme alla professoressa Morzanuto.
Bene, quindi appuntamento in televisione,
sì.
Grazie prof per il suo
grazie
intervento radiofonico, e a
grazie
presto.
A domani.
A domani, grazie,
ciao.
Ciao.
Grazie.
Ciao.